Salmo 146-145. Loda il Signore, anima mia.
Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio.
Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare.
Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio.
Creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene, egli è fedele per sempre.
Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti.
Il Signore protegge lo straniero. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo, penso altre volte, è tornato già, l'abbiamo pregato altre volte, ecco, non tanto definisce Dio, ma dà dei tratti descrittivi di ciò che Dio fa, perciò di ciò che Dio è.
Perché è un salmo che ci presenta Dio al servizio dell'uomo, Dio che ama l'uomo. Praticamente ci presenta il ruolo di Dio nella comunità umana, che è portare libertà, e là dove non c'è libertà è portare e raddrizzare le situazioni che sono storte. E l'abbiamo scelto perché siamo nel Vangelo di Matteo, il capitolo 18, all'interno del discorso sulla comunità. E la volta scorsa abbiamo visto l'inizio del discorso. Chi è il più grande? Gesù prende un bambino, lo mette al centro e mostra la vera grandezza dell'uomo. La vera grandezza dell'uomo è quella di diventare bambino. Non di essere, di diventare. E poi, una volta che uno è diventato bambino e si sa figlio di Dio, si sa accolto, è capace di accogliere gli altri. E la comunità allora si fonda sul nostro innanzitutto essere accolti incondizionatamente dal Signore e nell'aver avuto un'esperienza di accoglienza che ci permette di amarci come siamo amati. Quindi la volta scorsa abbiamo visto questo. Oggi vediamo la prima cosa che fa difficoltà nella comunità. Se tutti fossimo bravi, accoglienti, così tutto andrebbe bene e non ci sarebbe problema. Invece abbiamo esperienze anche molto contrarie all'accoglienza. E sono quelle che vediamo questa sera, perché il vivere insieme, qualunque cosa si faccia in bene o male, ricade sempre sull'altro. Ecco, come l'accoglienza, il servizio che fai all'altro lo fa crescere, così la non accoglienza, il male che fai, diventa per l'altro occasione di non crescita ed inciampo.
Leggiamo dunque da Matteo 18, 6, 9. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata ad asino e fosse gettato negli abissi del mare. Ahimè per il mondo, per gli scandali. È necessario che avvengano scandali, ma ahimè per l'uomo, per colpa del quale avviene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella genna del fuoco.
Ecco, in questo brano il tema è più che evidente, viene fuori per 6-7 volte la parola scandalo, scandalizzare. E la parola scandalo originariamente significa trappola, lo scandalo, ciò che serve per prendere la preda. Ecco, le nostre azioni possono essere una trappola per l'altro, occasione di caduta. E lo scandalo è un male tutto particolare, diverso dagli altri mali, perché negli altri mali l'altro subisce un male ma non fa nessun male, il male lo faccio io. Invece lo scandalo induce l'altro a fare il male, quindi è un male raddoppiato, è un male indotto, è un togliere la libertà al fratello, un indurlo in caduta in occasione, quindi è il male più grosso che posso fare a uno, fargli fare il male. Ecco, paradossalmente uccidere uno è un male minore, quello diventa martire, che indurlo a fare il male. Quello diventa poi malvagio come me che uccido. Noi non siamo abituati a considerare molto la gravità dello scandalo, e in realtà lo scandalo è ciò che normalmente avviene nella comunità, che cioè nessuna nostra relazione è neutra. O siamo effettivamente di aiuto nel crescere, o siamo occasione di caduta per l'altro. E si parla nei primi due versetti, ecco, del male dello scandalo, della gravità dello scandalo, addirittura dell'inevitabilità dello scandalo, inevitabile che ci siano, ma anche della responsabilità. Non è che davanti all'inevitabile il singolo sia deresponsabilizzato. Certe cose sono inevitabili, avvengono. Il singolo però è sempre libero di non farlo. E allora la seconda parte, versetto 8 e 9, parla della responsabilità che ha ognuno non solo di non dar scandalo all'altro, ma anche di evitare in se stesso quelle cose che sono per lui occasione di caduta. Perché poi il male che faccio io, la mia caduta, ha sempre una ricaduta sull'altro. Ecco, come vedete il tema è molto grosso, per stasera ci fermiamo su questo.
Leggiamo allora il primo versetto, versetto 6. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare.
Ecco, questo versetto parla dello scandalo e della gravità dello scandalo. E vediamo innanzitutto cos'è lo scandalo. Ecco, dicevamo che lo scandalo non è un male qualunque, ma è quel male che induce l'altro al male. E molto spesso qualunque male io faccio è un'induzione al male. Il bene e il male l'uomo lo fa sempre per induzione. Vediamo i vari modi di scandalizzare, perché è importante, in cosa consiste effettivamente lo scandalo. Ecco, il primo modo di scandalizzare è quello di usare la propria libertà per fare quel che pare e piace. Uno dice: io sono libero, quindi faccio quel che voglio io, bene o male non mi interessa, senza tener presente invece che il male che io faccio effettivamente pesa sul fratello, induce il fratello al male, come il bene che faccio induce il fratello al bene. Quindi è la libertà del libertino, è la libertà di vivere l'egoismo. Questa è una forma di libertà, certamente, è chiamata libertà. Questa nel Nuovo Testamento è chiamata, più che libertà, la schiavitù dell'egoismo, la schiavitù della carne. Cioè il mio egoismo è occasione di caduta per l'altro. E devo tenere presente che il mio egoismo, il mio male, non solo fa male a me, che è già un male grave, fa male all'altro, che è un male molto peggiore. Perché è un male che si diffonde. E allora sarebbe utile capire cos'è il concetto di libertà cristiana, che non è di fare quello che mi pare e piace. La libertà cristiana è la libertà di amare il prossimo, di essere a servizio dell'altro, di promuoverlo in questa libertà e servizio. E l'altra libertà è quella libertà di cui dice Paolo: chi fa così non entra nel regno di Dio, cioè vive l'egoismo. E il regno di Dio è il contrario dell'egoismo, quindi è fuori dal regno di Dio questo concetto di libertà. E molti scandali vengono in quest'ambito. E già nella Chiesa antica, se vedete la prima lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 1-13, Paolo dice che voi in comunità fate cose che fanno arrossire addirittura i pagani, quindi per favore non fatele. Ecco, così anche nel capitolo 6, ecco, pure quello è tutto sugli scandali. A Corinto la gente viveva con... pensava che essere liberi volesse dire fare quel che pare e piace, invece che avere la libertà di amare il prossimo. Questo è il primo modo di dar scandalo. È chiaro che è male, ci si accorge di darlo, è facile accorgersi, almeno quando ce lo dicono, ed è facile ricredersi. C'è un secondo modo di dare scandalo che è più sottile. È quello di dare scandalo usando la libertà per fare la verità, senza tener presente l'altro. Per esempio, io potrei essere un ottimo pilota, un ottimo arrampicatore, a dire all'altro: vienimi dietro di corsa, tenendomi dietro. Bravo pilota, io riesco a fare le curve o a salire, l'altro si sfracella. Per la mia bravura l'altro si uccide. C'è uno scandalo proprio facendo le cose vere. A noi può sembrare strano. E abbiamo l'esempio nel capitolo 8 della prima lettera ai Corinzi, dove Paolo parla della carne sacrificata agli idoli e dice: io so che gli idoli non esistono, quindi mangio tranquillamente la carne sacrificata agli idoli, mi sento libero, secondo verità, di mangiarla. Però un fratello cristiano convertito da poco al paganesimo, che mangiava quella carne sacrificata agli idoli con devozione verso gli idoli, magari è scandalizzato e indotto all'idolatria dalla mia libertà. Allora cosa dice Paolo? È vero che non ci sono gli idoli, quindi posso mangiare questa carne. Ma è vero che non posso mangiarla perché non posso con la mia scienza uccidere il fratello per il quale Cristo è morto. Quindi non è che devo immolare il fratello alla verità. La verità va fatta nella carità. La verità è quella che edifica. E non è detto che perché una cosa è vera sia anche giusta. Non è il momento. Come al bambino dici certe cose e lo tratti in un modo ed è giusto trattarlo così, e da adulto lo tratti diverso ed è giusto trattarlo diversamente. Non è che dici: allora prendo la verità dell'uomo perfetto e la applico al bambino, lo uccido. Ed è molto importante allora sapere che la libertà e la verità ha una regola sopra di sé. Anche la libertà. La libertà è schiava dell'amore, anche la verità. Solo l'amore è assoluto e libero e vero. Tutto il resto è funzionale all'amore.
Mi viene da dire appunto allora che la verità conta, ma è la carità che decide.
Sì, e la verità può anche solo gonfiare, come dice Paolo. Cioè uno fa leva sulla verità. Guardate che in nome di idee vere sono capitati spesso i più rossi abomini dell'umanità. Di idee vere, perché se sono sbagliate non reggono molto. Quelle vere reggono quanto regge l'uomo. È il modo che deve essere rispettoso della persona, del suo momento, della sua crescita. E qui c'è tutto il campo di educazione sia dei figli sia alla fede, che è importantissimo. Dire a quella verità che l'altro è in grado di recepire in quel momento. E ci può essere una verità che invece scandalizza l'altro ancora, perché non è arrivato, non la capirebbe in modo giusto, non perché non sia vera. E allora la persona veramente libera è quella che sa amare e sa rinunciare alla propria libertà in favore del fratello, considerando che proprio è mio dovere di coscienza rispettare la coscienza dell'altro. E Paolo dice a questo punto: io posso mangiare la carne degli idoli e non ne mangerò mai in eterno se questo scandalizza un fratello. Questa è la sua libertà. Poi c'è un terzo modo di dare scandalo che è più sottile ancora, ed è fare una cosa in sé buona o indifferente, che se la fai scandalizzi qualcuno che non la capisce, se non la fai scandalizzi altri. E porto l'esempio, ad Antiochia c'era una comunità composta di giudei e di cristiani che mangiavano insieme, e quindi i giudei si adattavano anche, superavano la legge ebraica, si adattavano ai costumi pagani con una certa tranquillità ed utilità. E anche Pietro, che era nella comunità, e anche Paolo si erano adattati. Pietro aveva avuto la visione, no? Prendi e mangia, capitolo 10 degli Atti. Poi arrivano da Gerusalemme e dei giudaizzanti, che sono lì a spiare un po' se questi osservano meno le regole del Levitico, le regole dei giudei. Allora Pietro, per paura di scandalizzare questi, si ritira dai banchetti eucaristici coi pagani, per non scandalizzare i giudei. Però in questo modo scandalizza i pagani, perché allora fa capire ai pagani: se tu non osservi la legge giudaica non puoi essere credente. Allora qualunque cosa faccia scandalizza qualcuno. E lui aveva scelto di non scandalizzare i giudei. E Paolo, che era in comunità insieme, lo rimprovera in pubblico dicendo: così tu sbagli, perché con questo tuo atteggiamento tu costringi gli ex pagani a diventare giudei e quindi li fai uscire dalla fede cristiana, come se la salvezza venisse dalle pratiche giudaiche e non dall'amore gratuito di Cristo. Come vedete, questo secondo caso di scandalo è molto difficile da capire, ci vuole molto discernimento. E può capitare più sovente di quanto si creda. Certamente se il Papa dice una cosa è perché a qualcuno andrà pur bene, non è che sbagli per mestiere. Ma certamente un'altra parte non gli va bene di sicuro. Chiunque ha autorità, anche sui figli, sa che se interviene fa bene in un senso, fa male in un altro. Se non interviene è il contrario. Come decide? Capite che è un ambito molto delicato, ed è quest'ambito dove avvengono i maggiori scandali anche, senza volerlo. E si esige davvero un discernimento. E i criteri quali sono? Certamente quello del minor male, primo. Secondo, vedere se per caso c'è un maggior male non apparente, perché ci sono delle cose che sembra, come Pietro si ritira tranquillo, non sembra gran male, dice, così non scandalizza i giudei. Invece c'è sotto un grandissimo male non apparente, che è indurre gli altri a credere che la salvezza non viene allora dalla fede in Cristo. Quindi bisogna vedere con lucidità anche l'ultima conseguenza dell'azione che si fa. Ecco, questo l'abbiamo in Galati 2:1-14 e la soluzione anche in Atti 15. E come vedete è un problema grosso nella comunità. Lo scandalo è esattamente il contrario dell'accoglienza. L'accoglienza è un servizio che fa crescere, lo scandalo è un ostacolo che fa cadere. E qui si parla di uno scandalo nella fede, e la fede consiste nell'ascoltare e fare quello che il Signore ha detto. Quindi è quello scandalo che ci impedisce da vivere da credenti. E si aggiunge che questo scandalo riguarda i piccoli che credono in me. Chi sono questi piccoli? Ecco, abbiamo visto che tutti siamo chiamati a diventare piccoli come bambini. Ecco, qui si intende che tutti siamo abbastanza piccoli e possiamo essere scandalizzati, ma certamente esiste sempre in una comunità chi è più debole, chi è più fragile, chi è più vulnerabile, chi è più sprovveduto per un motivo o per l'altro. Ecco, allora bisogna stare attenti a misurare su quello la propria azione e la propria verità, non sul più forte. E poi denuncia la gravità dello scandalo. Lo scandalo è così grave che è meglio per lui andare con una mola d'asino nel mare ed annegare. Cioè lo scandalo è peggio che morire nel modo più tragico. Non è che Gesù esorti a uccidere le persone o a suicidarsi. Vuol rivelare la gravità dello scandalo. Scandalizzare uno è uccidere me come figlio di Dio perché non rispetto il fratello. Ed è uccidere anche il fratello perché lo induco al male. Quindi è il male peggiore che si possa fare. È meglio non essere nati che far del male a sé e agli altri.
Versetto settimo. Ahimè per il mondo, per gli scandali. È necessario che avvengano gli scandali, ma ahimè, per l'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo.
Vedete, abbiamo tradotto ahimè invece di guai. Gesù pronuncia spesso dei guai come tutti i profeti. Ecco, e questi guai hanno un valore appunto profetico. Denunciano il male che stiamo facendo per farci vedere che non bisogna far così. Rivelano il male, ed è meglio tradurlo con ahimè. E non è solo un modo di dire, perché il male che noi facciamo davvero pesa sul Signore che ci ama, e la croce è davvero l'ahimè di Dio per il male del mondo. Anzi, la sua stessa croce è lo scandalo definitivo contro cui cade tutto lo scandalo della sapienza e della potenza umana. Quindi ahimè per gli scandali, e il mondo è pieno di scandali, addirittura si dice sono inevitabili, cioè il male c'è e esce, non può non uscire. E Luca dice non si può non accettare che avvengano. Se uno volesse eliminare gli scandali dal mondo, dovrebbe uccidere tutte le persone cominciando da se stesso. Quindi devi accettare che ci siano. Ci saranno fino alla fine del mondo. Ricordate la parabola della zizzania? Non bisogna strapparla, se no si strappa il grano. Quindi è inevitabile che ci sia. Il male c'è, il male fa male, il male induce al male.
Ma voglio sottolineare questo fatto che poco fa così evidenziava Silvano, cioè il fatto che è necessario che emerga il male, in sostanza dice così. Come dire allora che lo scandalo è leggibile anche come sintomo del male? Per cui, per certi versi, è bene che emerga il male, che spurghi il male. Ecco, da intendere, però c'è anche questo aspetto da considerare.
E per mondo qui si intende proprio il cosmos, che è la struttura, l'organizzazione, l'ambiente. Cioè la struttura stessa è malefica. Il male uno lo fa sempre per l'ambiente. E tante cose sono ambientali. E l'aria che si respira, i bronchi che abbiamo sono ambientali. Così vale nella giustizia, vale nel modo di agire, in tutti i rapporti. L'ambiente condiziona molto di più di qualunque idea personale uno abbia. Ecco. Quindi verrebbe la tentazione di dire non si può far senza farlo perché l'ambiente è così. No, guai all'uomo che li dà. Cioè l'ambiente è così, ma c'è sempre la responsabilità personale. Uno può sottrarsi all'ambiente. Il male non è obbligatorio. Anche sotto una dittatura di qualunque tipo, a qualunque livello, l'uomo può non piegare le ginocchia e non piegare la testa. È libero. Quindi c'è una responsabilità personale che rimane anche in una struttura di male. Non è che perché tutti fanno così devo farlo anch'io. Tant'è vero, la pessima giustificazione delle cose più abominevoli nella società è che nessuno dei grandi mali storici li ha fatti. Li hanno fatti tutti e nessuno. Non c'è un responsabile mai. E questo è il vero male. Che non c'è una persona che sia persona, che resiste al male. E invece Gesù ci dice, guai all'uomo, cioè tu sei persona e puoi resistere al male. O almeno riconoscere che è male dopo e uscirne. È interessante questo ammettere gli scandali come inevitabili e contemporaneamente non adagiarsi, cioè sono inevitabili, allora facciamoli. No, sono inevitabili, quindi stai molto più attento. E è interessante, certe cose sono inevitabili a livello generale perché basta che uno, non so, faccia rumore qui dentro, tutti sentiamo il rumore, ma non per questo tutti dobbiamo far rumore. Cioè c'è una libertà personale. E il Vangelo vuol provocare proprio a questa libertà personale davanti al male, davanti allo scandalo, alla responsabilità di non farlo. Per questo dice guai al mondo e poi dice guai all'uomo. Non solo il mondo li farà, ma l'uomo è responsabile di quello che fa lui. Non sono responsabile di quello che fa il mondo, di quel che faccio io sì. Quello che fa il mondo mi contamina certamente, mi condiziona, quindi devo stare molto attento, perché alla fine sono io responsabile delle mie azioni. E dove manca questo, davvero l'uomo non è uomo, è massa. Capita anche questo purtroppo, ma è veramente molto grave. E allora scatta la seconda parte del brano di questa sera che parla della responsabilità personale che io ho a evitare ciò che induce me e gli altri al male.
Ecco, sono i due versetti 8 e 9. Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco, zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno.
Ecco, come i versetti precedenti, non è che esortassero a uccidere le persone buttandole in mare o a suicidarsi, ecco, ma volevano far vedere la gravità dello scandalo, che è un vero omicidio e suicidio. Così non è che questo versetto esorta a mutilarsi, a tagliarsi mani e piedi. Ecco, difatti il motivo, il fine per cui si decide è entrare nella vita. E per entrare nella vita devo sapere tagliare quelle mani e quei piedi che portano altrove nei confronti della vita. Noi abbiamo mille mani, per prendere, che fanno male a noi e agli altri, nessuna mano per donare. Dobbiamo decidere, tagliare via tutte le cose che ci fanno male. La decisione è decidere, tagliare via il male, per entrare nella vita, altrimenti butta via la mia esistenza se non so decidere. Quindi un'esortazione è proprio avere molta tolleranza con gli altri è tolleranza estrema, con sé è molto impegno, molta responsabilità, mentre noi siamo molto intransigenti con gli altri, guai se sbagliano, con noi molta tolleranza. Ecco, invece con me impegno, per quanto mi riesce, davvero decidere per entrare nella vita. Il fine è positivo, non è una mortificazione, sì, una potatura che però porta frutto. Ecco, e la mano è proprio simbolo del prendere, dell'agire, e quante nostre azioni sono negative per noi e per gli altri, quanti nostri modi di prendere la vita, la realtà, sono negativi, e dobbiamo riconoscerli, sono delle trappole per noi e per gli altri. E il nostro lavoro spirituale è sapere tagliare via un po' alla volta tutto ciò che in noi sa di schiavitù e di male, per diventare liberi, per entrare nella vita. Altrimenti davvero buttiamo la vita nella Geenna. La Geenna è una valle a ovest di Gerusalemme, e dove una volta c'era il tempio al dio Moloch, e allora gli israeliti bruciavano le immondizie per profanare il tempio del dio Moloch. Quindi se tu non ti decidi a togliere da te ciò che è negativo, ciò che è schiavitù, ciò che è scandalo, ciò che è male, butti via la vita nelle immondizie. Quindi l'uomo è realmente responsabile della propria vita. E oltre che la mano, anche il piede sono le varie speranze per andare qua e là, i vari obiettivi. Tante volte siamo dei mille piedi per percorrere tutte le strade che vanno in perdizione. Abbiamo quel piede giusto per seguire Gesù Cristo, almeno uno, anche zoppicando, ma saltellandogli dietro.
Ultimo versetto. E se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella geenna del fuoco.
Ecco, prima si parlava di mano e piede, ora di occhio, da solo, perché l'occhio è un po' il principio di tutto. È l'occhio che fa vedere al piede dove andare e alla mano cosa prendere. L'occhio rappresenta il cuore, il desiderio. Ecco, noi abbiamo infiniti desideri che ci portano fuori dalla vita, dobbiamo saperli riconoscere, avvertire che ci sono, riconoscerli e liberarcene progressivamente, altrimenti tutta la nostra vita è un inseguire vanità e buttar via l'esistenza. Non è vero allora che guardo tutto, prendo tutto, vado dappertutto? No, so cosa voglio. So cosa cerco e cerco quello. Altrimenti davvero la vita, l'esistenza è buttata via senza saper perché. Uno arriva a 40-50 anni e dice: cosa ho fatto della mia vita? In che direzione l'ho buttata? Bene, anche 50 anni è un'età sufficiente, anche 90. Però accorgersi in che direzione stiamo andando. E c'è tutta un'ascesi che è da riscoprire, che riguarda proprio gli occhi, le mani e i piedi. Un'ascesi positiva, che è sapere tagliar via ciò che so essermi negativo per essere libero. E questo lo posso fare solo io nei miei confronti. È un atto di somma libertà che mi fa entrare nella vita sempre di più. Altrimenti sarò sempre schiavo delle mie illusioni, frustrazioni. Ecco, come vedete allora questo brano parte dallo scandalo, ne mostra la gravità, l'inevitabilità, ineluttabilità, ma anche la responsabilità personale, e poi arriva alle radici dello scandalo che sta in ciascuno di noi ed è a quel livello che tutti noi siamo chiamati a intervenire. Cioè, a togliere in noi ciò che è male per noi, e ciò che è male per me alla fine fa cadere anche l'altro. Perché siamo tutti corresponsabili e solidali nella comunità. Quindi il miglior servizio che posso fare agli altri non è raddrizzarli, no. Come in genere pensiamo nella comunità stando insieme, anche in coppia, se l'altro cambia. No. E cercare di levare da sé almeno qualcosa di quello che non va. E che fa cadere me e che fa cadere anche l'altro. Questo è il vero lavoro da fare all'interno delle nostre relazioni. Mentre normalmente cerchiamo sempre di raddrizzare l'altro. Ora, evidentemente questo è un discorso per persone adulte, anche psicologicamente adulte. Forse non è da supporre che ci sia sempre, anzi. Però si può supporre che almeno in qualche misura l'uomo possa raggiungere una libertà e responsabilità, ecco, sulle proprie azioni, ed è auspicabile che avvenga sempre di più. E nella misura in cui questo avviene, uno nella comunità diventa una persona che sa davvero accogliere, perché fino a quando io non sono arrivato a risolvere questi nodi, non so accogliere l'altro, sono occasione di scandalo all'altro. Perché? Perché probabilmente anch'io da piccolo sono stato trattato così come tratto io lui. Ecco, pensavo ai testi, e sulla libertà leggete Galati 5, sulle due libertà. Poi su libertà e libertinismo, 1 Corinzi 5, 1.13, 1 Corinzi 6, 4.20. Poi su libertà e amore, non è solo il fare ciò che è vero, ma ciò che edifica, ancora 1 Corinzi 8, tutto il capitolo, 1 Corinzi 10, 23, 30. E anche i capitoli 14 e 15 della lettera ai Romani. Poi circa il caso più complesso dello scandalo, dove ci vuole discernimento, e la libertà è frutto di discernimento, vedete Galati 2, 1-14, che descrive il caso di Antiochia, e poi Atti 15 che lo risolve un po' per tutta la Chiesa. Ecco, come domande che possono guidare e capire i vari livelli di scandalo e la gravità dello scandalo. Ecco. Perché si può dare scandalo non solo facendo cose cattive, ma anche cose vere e cose in sé indifferenti, ma fatte senza discernimento. Ecco, capire i tipi di scandalo, la gravità dello scandalo, l'inevitabilità dello scandalo, ma anche la mia libertà e responsabilità. Ecco, e poi vedere cosa dice a me la parola del Signore, che dice: se la tua mano, il tuo piede, il tuo occhio ti è occasione di scandalo, decidi, gettalo pure via per entrare nella vita. Ecco, il mio livello di conoscenza del male che è in me e di libertà che ho dal male che è in me.
Io volevo dire che non mi trovo completamente d'accordo, forse sull'interpretazione, non lo so, di quello che diceva sul fatto di raddrizzare gli altri, nel senso che non ritengo che sia giusto voler raddrizzare dall'alto in basso, per forzare un'altra persona a cambiare come voglio io, però sicuramente penso che sono contenta normalmente quando uno dall'esterno vede in me un comportamento che evidentemente, che io soggettivamente non riesco a vedere, ma che oggettivamente più o meno, insomma, potrebbe essere sbagliato e potrebbe anche farmi male, sono contenta se me lo viene a dire, poi io sono libera di seguire o meno il suo consiglio. Per cui sicuramente sono d'accordo sul fatto che bisogna prima cambiare se stessi, però penso che è un bel atto d'amore, a volte anche di umiltà, il fatto di andare a dire a un altro: guarda, secondo me in questo stai sbagliando, perché ci vuole anche un po' di coraggio tante volte.
Sì, è tanto importante quello che dici, che lo tratteremo tra due volte, perché sarà sulla correzione fraterna, che è l'espressione più alta di amore. Suppone però davvero un'accettazione dell'altro molto grande, e è vero questo aspetto, lo tratteremo a parte, sì. Qui è più mirato sul fatto dello scandalo, sul non essere occasione di caduta per l'altro, allora devo togliere da me l'occasione di male, non dall'altro. Poi dopo ci sarà il capitoletto a parte, ed è interessante, lo vedremo, che la correzione fraterna e Luca la pone e Marco la pone al capitolo 18. Noi saremo tentati di porla al capitolo primo del nostro rapporto con gli altri. Ecco, al 18 sta bene, è proprio al centro anche del 18, neanche all'inizio, però è molto importante, sì.
Matteo, io non Marco, la correzione fraterna.
Grazie, pensavo a Luca.
Va bene.
A me ha colpito molto il fatto di misurare la verità sul più debole, cioè il fatto che bene o male uno anche può anche capire la verità, però ecco, forse la verità senza amore si dice è crudeltà, e questo è molto vero, ed è, mi piacerebbe capire come però come misurare la verità sul più debole, perché poi alla fin fine in effetti non si uccida l'altro con la verità e non lo si induca a fare magari del male.
A me colpiva l'atteggiamento di Paolo nel capitolo 8 ai Corinzi, dove lui dice: non mangerò carne in eterno, quindi rispetta la coscienza del più debole, però gli dice che lui può mangiarla, gli dice il motivo, glielo spiega, glielo rispiega, per cui non rinuncia a illuminare la coscienza del più debole, la rispetta, ma rispetta anche la propria coscienza e la verità. Cioè non è che dice allora va bene, mi adeguo. Dice perché si adegua e perché potrebbe, e perché anche potrebbe far diverso, e perché fa così. Non so se mi spiego. Allora non è semplicemente che dice mi adatto a qualunque situazione anche sbagliata. No, se è sbagliata parlo, dice che è sbagliata. Poi dice mi adeguo. Non so se... Non è semplice qualunquismo, se no lasci sempre l'altro nell'ignoranza, mentre invece gli dici la verità, però rispetti la sua situazione, per cui ti comporti con carità nei suoi confronti. E poi la stessa verità si può dire a livello graduale, secondo che può essere capita, ecco. E qualche volta si è crudeli in nome della verità, è vero, sì. L'ideale è fare la verità nella carità, Efesini 4,15, cioè c'è la verità e può gonfiare, perché dice io so e l'altro è ignorante, mentre invece c'è un sapere che è il sapere come bisogna sapere, cioè come edificare l'altro, questa è la vera sapienza.
Questo dire la verità non dà scandalo di per sé?
Cioè, se semplicemente dire la verità dà scandalo, si potrebbe forse dare scandalo semplicemente dicendo la verità senza nessun rispetto, ma credo... Si può usare della verità come una spada per far fuori gli altri, si può, però ci si accorge, ecco, con che spirito la si usa. Cioè la verità va usata a servizio del fratello per portare anche l'altro alla verità e per edificarsi nella verità e nella carità. Ecco, questo non dà scandalo, la puoi proporre. La verità è da proporre ed è progressiva. Se è buttata lì, è niente. Anzi, può essere una semplice offesa al fratello che non la conosce. Dice, quando sei scemo non sai sta cosa, no? Quindi è vero che la verità va sempre presentata in un contesto di costruzione, di amore e di intesa con l'altro, sì. Altrimenti per sé non ha gran senso. È solo per dire che sono una cosa in più e peggio per te che ne sei una in meno, quindi è una verità solo offensiva. Sì, si può fare anche così con la verità.
Solo una richiesta di chiarimento sul termine scandalo, che stasera abbiamo usato con questa accezione particolare del porre un ostacolo, indurre al male, però in altri momenti la usiamo anche con una valenza positiva, perché credo possiamo dire che Gesù sia stato uno scandalo per le persone del suo tempo. Riusciamo a dargli una definizione un pochino più precisa, giusto per chiarire, perché non, anch'io mi sì. Trovo un po' smarrito.
Sì, e difatti si può usare, lo usa Paolo e lo usano altri anche, lo scandalo della croce. Gesù Cristo è scandalo, lui stesso lo dice, che è pietra d'inciampo, è scandalo, inevitabile, uno ci casca sopra o ci casca sopra lui. Ecco, quindi c'è uno scandalo positivo e uno negativo, e come si fa a saperlo? Cioè lo scandalo vuol dire qualcosa che ti fa cadere. Se mi fa cadere dalle mie presunzioni, dai miei egoismi, dalle mie prepotenze, dalle mie violenze, è un ottimo scandalo. Cioè che Gesù, mentre i discepoli discutono su chi è il più grande, sul potere, gli pone in mezzo un bambino, questo è uno scandalo. Fa cadere tutte le loro presunzioni. Ecco, quindi c'è uno scandalo del negativo che va bene, e lo scandalo del piccolo che va male. E credo che ci accorgiamo se c'è uno scandalo del piccolo, cioè che offende l'altro nella sua fragilità o debolezza, oppure semplicemente uno che nella sua rigidità, nella sua presunzione, dice, benissimo, ti opponi tranquillamente. Come la croce è lo scandalo di tutta la sapienza e di tutta la prepotenza umana. Ed è lo scandalo della debolezza di Dio che è forza. Sì, c'è questo scandalo. Lo scandalo comunque è ciò che fa cadere. E anche Dio fa cadere. E anche l'amore fa cadere l'odio. Quindi è lo scandalo per l'odio. Quindi questo scandalo va dato. Che sia però questo, ecco. Se poi ci si sbaglia, pazienza, si chiede scusa.
Ma seguendo quello che dicevi, nella mia esperienza mi viene più facile scandalizzare l'altro nella sua fragilità piuttosto che nella sua prepotenza. Proprio perché forse in fondo uno si sente, cioè mi sento più forte nell'usare la verità di fronte alla fragilità che usarla, come dicevi, di Gesù, di fronte alla prepotenza. In fondo mi viene in mente anche l'episodio di Gesù nel Tempio, scandalizza parecchio, però è vero che non scandalizza la loro piccolezza, ma scandalizza il loro egoismo. E allora mi domandavo che tipo di discernimento, che tipo di lavoro fare su se stessi per avere il coraggio di non scandalizzare la debolezza dell'altro, ma di scandalizzare la prepotenza.
Sì, io credo che è un fatto di discernimento, nel senso che dall'interno capisci con che spirito fai una cosa, se è per far cadere in trappola l'altro, nella sua ingenuità, nella sua sprovvedutezza, e questo è male, oppure semplicemente per aiutare l'altro perché esca da una situazione di violenza, di prepotenza, e questo è bene. E lo avverti dentro che cos'è che detta la tua azione, se è amore o egoismo. Che poi ti puoi ugualmente sbagliare, quindi verifichi, però almeno sapere cos'è che detta l'azione, ecco. Se è dettata da amore o da odio, da ira o da coraggio, cioè ci si accorge. Poi ci si può sbagliare lo stesso. E credo una cosa importante sullo scandalo, che tra le righe è uscita questa sera, sarebbe il prendere coscienza che ogni mia azione ha davvero... implica una reazione dell'altro in bene o in male, cioè non è che dice faccio quel che mi pare e sono solo responsabili di me. L'uomo è relazione, quindi il modo nel quale io l'ho imposto suscita nell'altro una reazione positiva o negativa. Quindi ogni mia azione o è scandalo o accoglienza dell'altro, ecco. O inciampo, oppure lo lascio venire e lo faccio crescere. E probabilmente anche sono accostati chi accoglie un bambino, chi scandalizza il piccolo, perché appunto riusciamo a distinguere se la nostra azione, siccome si sta parlando della comunità, è davvero un accogliere o un far cadere l'altro, e ci si accorge almeno dal risultato. Se ha fatto crescere l'altro, se l'ha reso libero, se l'ha reso contento, se gli ha dato verità, ecco, oppure il contrario. Ed è bello vedere che nella comunità si parla sempre di responsabilità paterna e materna. Che vuol dire una cosa? Che gli adulti devono avere questa responsabilità paterna e materna nel confronto dei piccoli, e il piccolo è anche l'altro nel momento in cui è più piccolo, e poi sono io nel momento in cui sono più piccolo. Quindi si fa esperienza nella fraternità dell'amore del padre.